Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che sanno chiedere scusa, quelle che non si irrigidiscono dietro la loro trincea, quelle che riescono ad avere uno sguardo più ampio di quello dallo spioncino dell'orgoglio, quelle che non hanno paura di rivelare i loro errori, quelle che mettono fine alle incomprensioni perché sanno fare pace. Questo lunedì 16 marzo è tutto per voi. Grazie per aver riconosciuto che non è un martedì come avevate inizialmente sostenuto. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. Scusa, è che stavo sistemando le TV.
Eri lì con due telecomandi in mano, tutto preso.
Eh no, perché mi viene poi lo streaming, che stanotte ci sono stati gli Oscar e bombardano Teheran e non abbiamo le TV.
Certo, no, però sono le 6:01, dovremmo anche iniziarlo questo programma, no?
Va bene, buongiorno Cinzia, come stai?
Buongiorno Claudio, buongiorno. Buon lunedì a tutte e a tutti.
Oh, è ricominciato, eh?
Che cosa?
Un'altra bella settimana,
certo, sì,
che
sì.
Ci svegliamo la mattina, vediamo, contiamo un po' i bombardamenti, facciamo tutte queste cose qua, però, c'è la campagna elettorale, volevi fartela mancare così?
Ah, ti galvanizza?
Beh, l'ultima settimana.
Ah beh, cioè, no? Era rush finale.
Le persone che corrono a informarsi, quelle che litigano, sai che c'è, io
sai gioco... che i politici danno un po' il meglio in questa settimana finale.
No, ma non solo, anche gli agitprop.
Certo.
Ieri ho giocato una partita di carte online. Sì,
okay.
Che ognuno c'è stupide,
niente,
fisse,
non
lascia
entriamo
stare.
Nei partiti,
e c'era un
dai.
Tipo che ha iniziato a fare propaganda.
Ah,
io
sì?
Voto sì, voi no. Io sì, voi no, così.
Ah, certo.
Sì. Nel silenzio, nessuno gli ha risposto.
Tutti presi da un'altra partita.
Ma sì, erano tutti anonima gente che va la domenica, prende mezz'ora per giocare a carte, cioè una roba, no?
Cosa giocavi? A burracco?
Sì, ammetto, giocavo a burracco.
A burracco!
Sì, perché è più facile di altri giochi online, ci metti troppo tempo.
Ma vai al baretto giù con gli anziani a fare.
Ma non ci sono più i baretti giù, un tempo ci andavo.
È vero, non ci sono più tanti anziani.
No. Vabbè, allora, visto che eravamo qua, che dicevamo, vabbè, ma voi, perché poi ci siamo visti un po' di striscio qua, la fare la
venerdì
cosa giusta.
Venerdì sono passata.
Io sono andato sabato, però sono andato troppo tardi.
Ah, quindi era tutto
una vita.
Chiuso.
No, beh, no, sono stato un po' lì, ma...
Non sei riuscito a seguire molti
incontri. C'era poca gente, in senso buono, cioè stava chiudendo.
Però era bella, mi è piaciuta.
Era bellissima.
Era piena di cose interessanti.
Assolutamente sì. Vabbè, volevo dedicarla a te.
Sleeping on.
your part, singing after dark. People think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy?
Mancata anche per un weekend.
Ma sì, dai, ma che bello, qua l'attesa del lunedì mattina.
È stato tra l'altro un fine settimana un po' piovoso che ha interferito con i miei festeggiamenti del compleanno.
Perché avevi previsto il party nei boschi?
Avevo previsto un pranzetto con la famiglia in un posto agreste, un agriturismo.
Ah, carino.
E pioveva fango. Grande fango, ci siamo tutti ben infangati, ecco. E va bene, adesso invece la prima segnalazione di questa mattina la prendo dal Corriere della Sera. Mi ha colpito perché in questi giorni il Corriere della Sera sta festeggiando i suoi 150 anni, festeggia il mese della poesia che ha promosso il Corriere all'interno dei festeggiamenti della sua, per cui mi ha colpito il fatto che sulla stessa pagina Tommaso L'Abate parlasse di un libro che celebra invece la storia dell'Unità, un altro quotidiano. Inchiostro vivo, come l'Unità narrava il mondo, scrive Tommaso L'Abate sul Corriere della Sera. C'è Giorgio Frascapolara che racconta di come la mattina del 16 marzo 1978 uscì in piazza Montecitorio per prendere una boccata d'aria e sentì la notizia del sequestro di Aldo Moro arrivare dalla radio di una moto della polizia che stava all'angolo dell'ingresso principale della Camera dei Deputati. E di come in pochi secondi raggiunse il telefono per avvisare su una linea diretta e riservata Alessandro Natta, che stava insieme al segretario del PC Enrico Berlinguer a scorrere l'amara lista dei ministri del governo Andreotti, che lo mandò a quel paese per ben 3 volte, illudendosi che fosse tutto uno scherzo. E poi c'è il ricordo di Federico Geremicca, che il 12 novembre 1989, mentre Achille Occhetto alla Bolognina sta scrivendo la parola fine sulla storia del Partito Comunista Italiano, si trovava in barca a vela tra il Circeo e Sabaudia insieme al direttore del giornale Massimo D'Alema. Alla domanda del cronista emiliano Walter Dondi sulla possibilità che le parole sull'addio alle vecchie strade lasciassero presagire anche il cambio di nome del partito, l'ultimo segretario a Bologna aveva risposto con nettezza: lasciano presagire tutto. A quel punto, che fare della notizia arrivata come un fulmine a Roma, visto che il direttore D'Alema era irraggiungibile in mezzo al mare? Storie minime, incastonate dentro i grandi fatti della storia, ma anche grandi personaggi visti dal punto di vista del quotidiano del più grande partito comunista dell'Occidente, quando c'era l'Unità, sottotitolo La storia vista dal giornale fondato da Antonio Gramsci, edito da Striscia Rossa. 39 firme di diverse epoche del quotidiano in occasione del centenario della fondazione, che rievocano un po' la loro storia. Paolo Soldini racconta di come il manganello di un poliziotto di Berlino Est si frappose tra sé e la folle corsa verso un telefono nella notte in cui era caduto il muro. Vincenzo Vasile si sofferma invece sulle lacrime per il pezzo più difficile della sua vita, la corrispondenza da Palermo in cui dava conto dell'omicidio di Pio La Torre il pomeriggio del 30 aprile 1982. Gli ci volle meno tempo a scriverlo che a dettarlo, in uno slalom senza fine tra rabbia e singhiozzi. E poi ci sono di rimbalzo le storie dei direttori, degli uomini macchina, delle colonne del giornale, il rapporto col partito, le chiusure e le riaperture, e la tristezza della fine. Ma questa è un'altra storia. Quando c'era l'Unità, e l'edito da Striscia Rossa ne parla oggi Tommaso Labate sul Corriere della Sera. You've been a
messin' where you should... Devo farlo iniziare dall'inizio. Scusami, quando c'era l'Unità?
No, certo.
Che poi, tra l'altro, non sapevo che lei era la figlia di Sinatra.
Si chiama Sinatra, eh?
Lo so, non mi ricordavo si chiamasse Sinatra.
Ah, ecco, ecco. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Quindi mi sbagliavo alle medie quando c'era quel giochino, quello tutti natri?
Perché non solo Frank
Sinatra, appunto anche un po' Nancy Sinatra.
Anche un po' Nancy Sinatra. Tutti natri.
Perché poi quando lo diceva, no, diceva, no, infatti solo Frank Sinatra. E invece no, anche Nancy. Va bene, seconda segnalazione, la prendo da Domani, dove Natascia Lusenti ci racconta di un libro di una discendente di Vita Sackville West, un'autrice molto vicina a Virginia Woolf. Insomma, è sempre molto interessante raccontare di quell'ambiente che, per quanto insomma vivesse così nel privilegio, un po' sperimentava e andava oltre le convenzioni degli inizi del Novecento. Un'appassionante saga familiare, Il giardino di Sackville West, la storia è fatta da figlie, scrive Natascia Lusenti. Gli uomini in effetti le uccidono, le donne, sebbene il colpevole in questione, defraudata la fidanzata della vita che si era scelta dipingere, gliene abbia data un'altra grandiosa, certo splendida, di mondanità. Un'esistenza che Vita Sackville West, autrice di queste parole, dal suo romanzo del 1931 Ogni passione spenta, conosceva bene per appartenenza sociale all'altra alta aristocrazia britannica e per le storie che si raccontavano nella sua famiglia, tanto interessante da diventare protagonista di altri libri, l'ultimo in ordine cronologico di sua nipote Juliet Nicholson, di figlia in figlia, sette generazioni, una famiglia straordinaria, da poco pubblicato da Mimesis. È una saga familiare appassionante che ha origini furfantesche, come amava definirle Vita, che ne era fiera. Nei vicoli luridi di una città del sud della Spagna, nel patto poi tradito di alleanze e ambizione tra una madre poverissima, Catalina, e una figlia bellissima e talentuosa, che sarà ballerina celebre e applaudita in tutta Europa, e infine nell'amore su cui Pepita, questo è il nome, fonderà una dinastia. E poi nell'unica figlia, Vita, descritta dall'editore inglese Penguin, sulla quarta di copertina di un'edizione recente di Orlando, carismatica scrittrice bisessuale e amica intima di Virginia Woolf. Nel libro di Nicholson ci sono elementi squisitamente inglesi, la passione per i giardini e temi di attualità, il diritto di primogenitura maschile. Nel 1928, infatti, il mondo di Vita Sackville West era andato in frantumi perché, in quanto femmina, alla morte del padre, aveva dovuto lasciare l'amata residenza di famiglia Knoll per fare posto a un cugino erede maschio. Descrizione rapida di Knoll: 365 stanze, 52 rampe di scale, 7 cortili, migliaia di finestre, 400 ettari di parco, cervi compresi. Secondo sua nipote Juliet, nemmeno Vita, che conosceva Knoll meglio di chiunque altro, riuscì mai a smettere di dover calcolare ogni volta la via più breve da una parte all'altra della casa. Ora provate a immaginare il dolore di dover perdere tutto questo solo perché femmina. Lo capì la sua più grande amica, Virginia Woolf, che in Orlando suggella per sempre il legame di Vita con Knoll in un modo che il diritto di primogenitura non avrebbe mai potuto scalfire. Il figlio minore di Vita, Nigel Nicholson, aveva una venerazione per Virginia e considerava Orlando la più lunga e affascinante lettera d'amore della letteratura, una storia in cui il personaggio che dà il nome al titolo viaggia attraverso i secoli mentre tutto cambia, tranne la grande casa che è sempre stata e, si crede alla finzione narrativa come si dovrebbe, sempre rimarrà la casa della sua famiglia. Nel 1926 Vita regalò a Virginia Woolf un cocker fulvo, Pinca, al quale è ispirato il protagonista di un piccolo capolavoro di Woolf, Flash, Vita di un cane. Nigel Nicholson, appunto figlio minore di Vita, anche lui scrittore, editore e politico, era un talento nel trattare con il National Trust. Lo fece molto bene quando ereditò Sissinghurst, un tempo imponente residenza elisabettiana nel Kent, una rovina in vendita quando la vide Vita per la quale fu amore a prima vista e che divenne il suo rifugio, senza che legge né uomo potessero toglierla. Lo stesso marito non era proprietario nemmeno di un filo d'erba. A Sissinghurst Vita scriveva e lì realizzò il suo monumento, il giardino, la cui originalità, intimità e romanticismo l'hanno reso uno dei più famosi, dei più visitati, dei più copiati e dei più amati al mondo, e per cui spese la maggior parte dei suoi soldi. Alla morte, nel 1962, la lasciò al figlio Nigel, che trattò il passaggio di proprietà allo Stato perché è impossibilitato a pagare le tasse di successione, riuscendo a garantire alla famiglia di poter viverci in perpetuo senza pagare affitto. Uno dei momenti più toccanti del libro di figlia in figlia è il racconto del momento in cui Nigel allunga la mano e la mette sopra quella di Juliet. «Sono fiero di te», dice piano. Era fiero che lei avesse sconfitto la dipendenza dall'alcol, che in questa famiglia è infido compagno e ingannevole consolatore di tutte le persone sole, delle donne che non più giovani si ritrovano in solitudine, Pepita, Victoria e Vita, che nel 1940 perse anche l'amica Virginia, il che non fece che accrescere il suo isolamento, fino a Juliet, che intende spezzare la maledizione, liberando così le sue figlie e nipoti. Il libro è appunto di Juliet Nicholson, di figlia in figlia, sette generazioni, una famiglia straordinaria. Per Mimesis, ne scrive oggi Natascia Lusenti su Domani.
E questo invece è Wake Up, perché è lunedì mattina, insomma, dobbiamo occuparci anche di queste piccole cose. Lui è Masterpiece con Young Franco, il giovane Franco.
Grande.
One, two, three, Wake up, I feel glad to be me. Money shaking to the bank, I feel glad to be me. Slap my four-digit number down so 3000p. But I'm still looking better, what can they say to me? Wake up, Yorkshire tea.
cause I love a morning brew, it comes straight after me. Playtime with Veronica, you know how we be. I wake up, yeah. So my boss literally called me and told me to get into work, and I told him that I'm a fucking rock star, I don't really want to go out, to be fair. And he said, mate, if you don't come into work, I'm gonna sack you. And I told him to fucking shove his job where he doesn't fucking like. Actually, let's go. Wake up. Confidence a product, I feel great. I ain't modest, feel like kicking. Good spirit, high flows. My life as a lover, I'm hitting. Believing in the future, no writer, no producer, I'm spitting. Super sharp shooter while I'm playing my computer, I'm living. That fucking Minecraft shit gets me mad. So get this, yeah, I went down to the chippy to go and order my little Thursday night little treat. Obviously walking home and that, smoking a snout, and I open my bag and I'm looking and I'm like, wait, where's the tartar sauce? I'm like, how the fuck did they forget the tartar sauce? Are you fucking kidding me? Wake up. To the edge. If you look at me funny, get a smack to the head. Cause I'm way too tired for a nag on the moan. Cause I'm way too busy begging banks for a loan. I wake up.
Svegliata, mi sono svegliata. Ha detto una sequela di parolacce, per cui ho avuto così
una sequela infinita di parolacce, ha detto.
Allora, veniamo invece all'ultima segnalazione. Oggi sui quotidiani chiaramente si parla molto di cinema, c'è stata la notte degli Oscar, più tardi ne parleremo. Avete sentito Barbara Sorrentini fare la sua...
L'avremo anche noi, certo.
L'avremo anche noi. Ora però invece vi parlo di un altro film perché considera un altro aspetto che mi sembrava interessante. Oggi sulla stampa Elisa Giordano scrive del secondo capitolo praticamente del Diavolo Veste Prada. Il diavolo veste ancora Prada, ma l'algoritmo detta la moda. Il potere nel mondo della moda raramente alza la voce, spesso basta un gesto minimo, una porta che si apre, una borsa appoggiata su una scrivania, uno sguardo che decide con apparente indifferenza ciò che milioni di persone indosseranno qualche stagione più tardi. Quando nel 2006 uscì Il Diavolo Veste Prada, 2006, quindi 20 anni fa, il film catturò questa forma di autorità discreta e quasi invisibile. Sotto la superficie scintillante di capi couture e redazioni febbrili, raccontava qualcosa di più duraturo di una commedia, il funzionamento del potere culturale. Ora, quasi 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2 arriva in un paesaggio mediatico profondamente mutato. Al centro del primo film c'era Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep con precisione quasi geometrica. Il personaggio, modellato con evidente libertà sulla figura di Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America, rappresentava un tipo di potere tipicamente novecentesco, quello delle istituzioni culturali capaci di orientare il gusto collettivo. Il film mostrava come le nostre preferenze estetiche siano a volte tutt'altro che spontanee. In una delle scene più celebri, Miranda spiega alla giovane Andy che il suo apparentemente innocuo maglione ceruleo è il risultato di una lunga catena di decisioni prese anni prima nelle collezioni degli stilisti e filtrate, stagione dopo stagione, dalle riviste di moda. Il gusto individuale, suggerisce il film, è spesso l'ultima tappa di un processo gerarchico. Non è difficile riconoscere in questa intuizione l'eco delle riflessioni di Pierre Bourdieu, per il quale il gusto, oltre a essere una questione estetica, è una forma di capitale simbolico, uno strumento attraverso cui le società definiscono differenze, appartenenze e prestigio. Nel 2006 quel sistema appariva ancora relativamente stabile. Le grandi maison, le settimane della moda, le riviste internazionali, una ristretta elite di mediatori culturali. Da allora il paesaggio è mutato. Le riviste e le case di moda restano centri cruciali dell'immaginario contemporaneo, ma l'autorità simbolica non si concentra più nello stesso modo. Oggi il gusto circola con una velocità e una capillarità che nel 2006 erano difficili persino da immaginare. Attraversa piattaforme come Instagram e TikTok, dove milioni di utenti partecipano, consapevolmente o meno, alla costruzione delle tendenze. E il risultato è un sistema apparentemente più democratico, ma anche più instabile. Le gerarchie si moltiplicano e spesso vengono governate da logiche algoritmiche. In Blow Up, Michelangelo Antonioni trasformava la fotografia di moda nel simbolo ambiguo di una modernità sfuggente. In Prêt-à-porter, Robert Altman ne metteva in scena il lato iperbolico e quasi grottesco. Il Diavolo Veste Prada aveva scelto una via più sottile, raccontare la moda come una istituzione culturale con i suoi rituali e le sue gerarchie. Oggi quella narrazione appare meno ovvia. Il lavoro culturale ha perso parte della sua aura quasi mitica, trasformando ciò che un tempo era ambizione in una rigorosa dedizione professionale. Oltre alla trama, la vera domanda che aleggia intorno al Diavolo Veste Prada 2 riguarda Miranda stessa. Che cosa significa incarnare l'autorità del gusto in un'epoca in cui il gusto sembra emergere da milioni di schermi? Forse proprio questa è la ragione per cui il suo ritorno esercita una curiosa attrazione, perché ci ricorda un momento in cui il potere culturale aveva un volto riconoscibile e affidabile. Adesso quel volto tende a dissolversi nella luce fredda degli smartphone. E proprio per questo la sua figura continua a esercitare fascino. Appartiene a un tempo in cui il potere del gusto era visibile e concreto. Aveva un ufficio, una scrivania, responsabilità precise e una porta che si apriva nel silenzio, decretando ciò che sarebbe stato desiderato, seguito e indossato. Ne scrive Elisa Giordano sulla Stampa oggi. Mentre i Black Lips cantano di Family Tree, noi diamo la linea ad alcuni rami di questa famiglia del mattino per la prima edizione del giornale radio. Sono già pronti di là, dal vetro, Mattia Guastafierro e Andrea Monti. Andrea Monti. Noi torniamo dopo, tra poco, con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Chissà se dopo un weekend così piovoso e uggioso invece la settimana ricomincia in un modo un po' più splendente. Sembrerebbe di sì, a vedere la luce di fuori, insomma, questa mattina.
La luce dell'est?
La luce, sì, del cortile, veramente non so bene dove si è orientato. Va bene, insomma, ci facciamo dare delle risposte un po' più concrete e scientifiche dai nostri meteorologi del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno a tutti. Sì, la giornata di oggi e poi anche le successive saranno caratterizzate da stabilità, quindi giornate in gran parte soleggiate. Abbiamo oggi giusto qualche nebbia sulla bassa pianura in veloce dissolvimento. In giornata sarà piuttosto mite, con temperature massime dai 16 ai 19 gradi, mentre le minime vanno dai 5 ai 9. Sulle Alpi abbiamo un debole vento da nord che si esaurirà poi in serata nella notte. Anche poi domani e dopodomani proseguiremo, appunto, lo accennavo, con tempo in prevalenza soleggiato, giusto qualche nuvola di passaggio ma senza precipitazione. Le temperature massime poi domani e dopodomani in leggera diminuzione.
Sì, quelle di oggi piuttosto alte, 19 gradi, sì. È piuttosto alta come temperatura. Va bene, sì. Va bene. Vedremo allora l'evoluzione di questo, insomma, presagi di primavera.
Abbiamo bisogno di voi ogni mattina, questo è ancora chiaro.
Dobbiamo darci un po', dobbiamo chiarire un po' i nostri orizzonti. Grazie mille a Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico di Varese. Buona giornata.
Grazie, buona giornata anche a voi.
E allora facciamolo.
Che cosa? La che
respiro ormai. Se hai visto la luce dell'est?
Perché davanti a me un sole quasi bianco sale ad est. La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso est. Piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa e infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo e rotolammo fra sospiri e da. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo, che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. A te che sei il mio presente, a te la mia mente, come uccelli leggeri, fu con tutti i miei pensieri. Per me le foglie ancor bagnate lasciano fredda la mia mano e più in là un canto di fagiano sale ad est. Qualcuno grida il nome mio, smarrirmi in questo bosco voglio io, per leggere in silenzio un libro scritto ad est. Le mani rosse un poco ruvide, la mia bocca nell'abbraccio cercano, il seno bianco e morbido fra noi. Dimmi perché ridi, amore mio, proprio così buffo sono io, la la sua risposta dolce non senti mai. L'auto che partiva è dietro lei, ferma sulla strada lontano ormai. Lei che rincorreva inutilmente noi. Un colpo di fucile ed ecco che ritorno col pensiero. E ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me.
Mi perdo in questa storia, non riesco bene a capire come.
Non si capisce niente, secondo me.
Sai che c'è quel modo di dire per cui si ascoltano le parole delle canzoni soltanto quando sei molto triste, no? Che speri di trovare delle soluzioni dentro le.
Battisti è, penso, il re di questa cosa, no?
Ora invece a un certo punto.
Il carretto passava, quell'uomo
gridava anticristo.
Esatto, quello lì sì. Però guarda che grande delusione, dai, dai. Volete sapere come è andata a finire col tecnocrate, come possiamo definirlo?
Peter Thiel, che era a Roma a fare un convegno sull'anticristo.
Oh, ancora, dura 3 giorni.
È vero, molti attendono. Dice che praticamente per sapere chi è l'anticristo bisogna aspettare l'ultimo
incontro. Mercoledì.
Mercoledì, lo
dovete aspettare mercoledì.
Quindi lo dice.
Però io lo so già, dopo te lo dico.
Forse anch'io
ti
lo so.
Ti do uno scoop, lo so già chi è l'anticristo.
Forse lo so anch'io, l'ho letto in un'altra intervista. Va bene, Ilario Lombardo ne parla sulla stampa, ma c'erano un sacco di imbucati della stampa. Sembrava essere una roba segretissima, c'era dentro tutto il mondo. Vabbè, sono cristiano, voglio preservare la libertà e ho paura dell'anticristo. Nel pensiero di quest'uomo, un imprenditore multimiliardario che ha cesellato la sua vita di capitalista libertario con studi di filosofia e di teologia, si articolano mondi lontani in una sintesi che fugge alle categorie più comuni. Legge passi della Bibbia, mescola scrittori, pensatori, parla di futuro, denatalità, Armageddon, della sfida tra Stati Uniti e Cina, della bomba atomica e sorprendentemente non assume le pose radicali che in tanti si aspettavano quando discetta di sviluppo senza confini dell'intelligenza artificiale. La seconda guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, le forze che si equilibrano che equilibrano il mondo sono in perenne competizione tecnologica. Questo è l'acquario di Thiel. Scusate. I volti noti non sono molti. C'è Guido Maria Brera, finanziere e scrittore, Alberto Mingardi dell'Istituto Bruno Leoni, il politologo Giovanni Orsina, Antonio Zanardi Landi, ex consigliere diplomatico di Giorgio Napolitano, ambasciatore a Mosca e presso la Santa Sede. Politica ce n'è poca. La destra vive con un certo imbarazzo la presenza di Thiel. So che vi state chiedendo chi sia l'anticristo, dice. Risponderemo all'ultima lezione.
Solo l'egregare alla lezione del tecnoprofeta, più che l'arrembaggio della tecnodestra, la minaccia e la palpebra calante, la sagra dello sbadiglio. Dietro al Colosseo appare un inquietante striscione di benvenuto che dice così: vedo Satana cadere come la folgore, welcome Peter Thiel. L'hanno messo i fascisti, quelli diciamo più tradizionalisti, quelli cattofascisti, potremmo dire così, ma alla fine chi c'è a questa parata? La destra si tiene alla larga, alla fine il più famoso è Daniele Capezzone, direttore del Tempo. C'è anche Barbara Carfagna, se vi interessa, che è Peter Thiel, lo sapete, 58 anni, nato a Francoforte, è cittadino tedesco, naturalizzato sia statunitense che neozelandese, perché lui pensa che quando prenderanno il potere la sinistra e gli antifa, lui si trasferirà in Nuova Zelanda, perché il suo nemico sono gli antifa. Nel 99 è stato tra i fondatori di PayPal, nel 2003 Palantir, insomma i big data, è tra i 40 più ricchi degli Stati Uniti ha 27 miliardi di patrimonio. Sostiene che oggi più che la terza guerra mondiale siamo nel mezzo di una seconda guerra fredda, come avete sentito. L'unico appello del miliardario che farà in tutta questa lunga descrizione di Lorenzo De Cicco e Jacopo Scaramuzzi, che si sono imbucati anche loro nel convegno, è una citazione da Daniele, versetto 12 e 4, tieni nascoste queste parole, sì, le tiene così nascoste che non abbiamo neanche capito. Ci sono altri 3 seminari nei prossimi giorni, tutti obbligatori per gli iscritti, anche se qualcuno già ieri azzardava la mossa tentando di sfilarsi, magari passo domani, sai, ho avuto un imprevisto.
Sì, devo smielare le arnie e cose così, ho l'acqua sul fuoco.
Sono noiosi sti miliardari.
Sì, beh, probabilmente si sono un po' comprati anche la possibilità di fare questi convegni. Parliamo invece dei guai del ministro Giuli, ne ha due.
Ancora?
Ne ha due a Venezia, la Biennale e la Venezia, alla Fenice. Vabbè, insomma, ne scrive Stefano Iannaccone oggi su Domani, dalla Reggia al Michelangelo, così Fratelli d'Italia colonizza i musei. Sul museo sventola la bandiera della fiamma. Mese dopo mese il partito di Giorgia Meloni si sta infatti appropriando di tutti i fortini della cultura a suon di candidati non eletti, dirigenti locali, semplici militanti e addirittura diretti collaboratori del ministro della cultura Alessandro Giuli, come la segretaria particolare e attuale responsabile dell'ufficio stampa Elena Proietti Trotti, finita nel consiglio di amministrazione dei musei e dei parchi archeologici di Capri. Sono insomma tanti i nomi legati al partito indicati nei templi della cultura italiana, dal Davide di Michelangelo di Firenze al Manna di Napoli, dalla Reggia di Caserta alla Pinacoteca di Brera. L'assalto di Fratelli d'Italia è sistematico, con il ministro della cultura a firmare i decreti, ma la bulimia di poltrone non sempre produce risultati. Le cronache degli ultimi giorni sono una conferma. Venezia è il crocevia dei nervosismi a destra. Alla Biennale il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco vuole dare spazio al padiglione russo, facendo scattare l'allarme al governo. E invece no, sono riportate le parole della consulente Proietti Trotti, che appunto è nel CDA di Capri. La mia nomina è un segnale positivo. Vabbè, se lo dice lei.
Sempre su Domani ci si chiede che fine abbia fatto il silenzio del governo sugli affari di Palantir, visto che è stato svelato da Domani che c'è un contratto tra Palantir e Crosetto, cioè il Ministero della Difesa, per tecnologie di polizia predittiva, cose davvero inquietanti che vengono già purtroppo usate a Gaza e in Israele dappertutto. Ci viene fatto vedere che non c'era soltanto lo striscione dei fascisti che davano il benvenuto a Peter Thiel, c'era anche Peter Thiel out of Rome, fuori tecnoligarchi dalla guerra e da Roma, no Kings, il movimento che poi di cui sentirete parlare nelle prossime settimane, perché ci sarà una manifestazione nazionale, non questo sabato, quello dopo. Però il pezzo più interessante su Domani è l'Iftar con i Gazzawi, cioè Youssef Hassan Olgado cosa ha fatto? È andato a rompere il digiuno di Ramadan con le famiglie, le 45 persone arrivate da Gaza a Roma. Sui tavoli ci sono datteri, latte, succhi di frutta, tutto il necessario per spezzare la lunga giornata di digiuno. Una decina di bambini corrono e giocano sul prato del parco Bergamini, nella periferia est di Roma. Per loro c'è un clima di festa dopo mesi di sfollamenti, fame, insomma, traumi. La cena, riso, pollo, hummus, lataina, insomma, quello che si usa a mangiare, un momento di ritrovo durante il mese sacro per queste famiglie che, ricordiamo, si sono scontrate con l'abbandono delle istituzioni, come ormai molti quotidiani stanno raccontando. Sì, perché per loro, dopo che sono state fatte le foto col ministro Tajani per dire che salvavano qualche centinaio di persone da Gaza, è mancata l'attuazione di un piano speciale, come invece è stato fatto per i rifugiati ucraini, scrive Olgado, raccontare le loro storie, gente che è stata nei centri di permanenza temporanea abbandonati dall'Italia perché bisognava appunto far finta di far qualcosa nel momento in cui le piazze e la popolazione era indignata per il genocidio a Gaza. E poi buonanotte a tutti quanti. On my way ho scoperto questa Marisara, magari sono l'ultimo ad averla scoperta, però perché no?
You say I should be glad you forgive me. You know this lie will convince me. But not the drone anymore. Cause you call me when your feet are alone. But you need out of smoke, yeah. I
teach her your little games. 'Cause now, oh, I know there is so much for me to find in another room. And you keep making me believe that it's only love, but I haven't seen you miss me. You have to believe me. So now just keep your words to yourself, 'cause I know I hear you no, 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 no with every word you say. Yourself, 'cause I know I hear you no, 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 no with every word you said. No, 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 no with every game you play. No, 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 and every time I keep in my head down. So if you excuse me, I'll be on my way. 'Cause now, oh, I know there is so much for me to find in another room. And you keep making me believe that it's only the, but I say you miss me, you have to believe me.
Lei era Marie Sara, il certo. Brano era On My Way.
C'era una certa energia che ho apprezzato, essendone prima, apprezzo chi invece ce l'ha. Partiamo dal Corriere della Sera e parliamo di una cosa che si sta vedendo sempre di più sui siti in questi giorni, ovvero delle immagini di guerra, però invece create con l'intelligenza artificiale, quindi fake, finte. Un diluvio di immagini fake sul conflitto tra propaganda e occasioni di guadagno, scrivono Saverio Alloggio e Cristina Marrone. In sole 2 settimane di guerra in Iran, i social network sono stati travolti da uno tsunami di video e immagini false generati con l'intelligenza artificiale. Solo il New York Times ne ha identificati 110 che sono diventati virali. Ci sono fotografie di bombardamenti mai avvenuti, strade di città devastate che non sono mai state attaccate, navi da guerra e petroliere bombardate che prendono fuoco mai esistite. Soldati americani che piangono a dirotto e israeliani che fuggono dalle esplosioni su Tel Aviv. Su TikTok in primis con il 72% delle visualizzazioni, ma anche su Facebook e su X. Tutto questo si aggiunge all'altra propaganda digitale, quella creata dagli Stati Uniti, che hanno diffuso video presi da serie TV e videogiochi nel tentativo di rendere più accettabile e popolare la guerra. E ad inquinare le acque dell'informazione ci stanno pensando anche una costellazione di utenti capaci di sfruttare modelli generativi per fare soldi. Quindi da una parte la propaganda, ma dall'altra proprio la monetizzazione di
anzi penso che siano
la parte preponderante,
come l'ho capita io, la parte preponderante
è la
motivazione, semplicemente quelle tonnellate di creator che ci sono dappertutto, ormai sono più i creator di video falsi che
dall'altra parte però della pagina sempre del Corriere della Sera ci sono le foto dei 6 militari americani morti in Iraq precipitati con l'aereo cisterna, l'ipotesi della collisione con un altro velivolo. Uno dei familiari ha detto che era caduto in una guerra non necessaria. Sono 4 uomini e 2 donne dai 28 ai 38 anni e con loro salgono a 13 le vittime statunitensi. Il segretario della guerra Hegseth ha detto sono eroi e in effetti in queste foto sono...
Eh sì, c'è una celebrazione dei caduti singoli, i loro singoli nomi, mandati in TV le bare che tornano e così via. e sono gli unici di cui si hanno i nomi, mentre ovviamente di tutte le vittime, le migliaia di vittime causate da chi ha attaccato in questa guerra non sappiamo nulla, a partire da quelle 165 bambine morte nella... Sappiamo però i nomi della famiglia trucidata in Cisgiordania dal fuoco dell'esercito israeliano, questo è il titolo del pagina 9 di Repubblica. Si chiamavano Ali Khaled Bani Odeh, 37 anni, 35 anni Wad Othman Bani Oden, e poi due bambini di 7 e 5 anni, i loro figli. Nella statistica disumanizzata dei palestinesi uccisi dopo il 7 ottobre in Cisgiordania dall'esercito israeliano e dai coloni, sono in numero dal 1047 al 1050, le cifre di un massacro di cui si parla sempre troppo poco e che prosegue nell'impunità, oscurato ora dalla guerra all'Iran e protetto dall'autorità. La famiglia Bani Odeh era in automobile ieri, padre, madre e quattro bambini, stavano tornando nel villaggio di Tammun, 13 km a nord di Nablus, nella Cisgiordania occupata. Erano stati in città a comprare del cibo anche per la festa della Eid al-Fitr, che tra poco segnerà la fine del Ramadan. A Tammun c'erano anche dei soldati israeliani in missione per arrestare alcuni palestinesi. L'auto, dicono, arrivava troppo velocemente verso di loro, hanno sparato, e a raccontare tutto questo è il figlio sopravvissuto, Khaled, di 12 anni, la famiglia trucidata senza un perché e senza nessuna colpa.
Chiudiamo con una segnalazione da Teheran. Oggi sul Fatto Quotidiano c'è un reportage di Jean-Pierre Perrin che ci racconta di come la città sia sotto un doppio assedio, bombardata dal cielo dai raid israelo-statunitensi e terrorizzata a terra dalle forze di sicurezza iraniane che pattugliano giorno e notte le strade della città. Ci sono le parole del capo della polizia che dice: i nostri uomini sono schierati col dito sul grilletto contro chi sostiene i nostri nemici. Sono
sì, col grilletto, la mano e il dito sul grilletto, vedete, è anche uno dei temi del, purtroppo, delle nostre prime pagine, tra poco.
Ricorrenti. Sono le 6:57, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.